Bentornati cari amici di Pallonetto Podcast, prima puntata della seconda stagione. Siamo a ridosso del campionato che inizierà per il Napoli domenica alle 12.30 all'Ennio Tardini contro il Parma, una sicuramente delle squadre che più ha meravigliato l'anno scorso, il campionato dell'anno scorso, e che si presenta ai nastri di partenza di questo campionato come una delle più grandi incognite, anche e soprattutto per i tanti cambi sia a livello di rosa che a livello dirigenziale che ha subito, e quindi saremo noi, insomma, a scoprire e a capire da questo principio se il Parma sarà una squadra materasso oppure sarà una squadra che potrà dare molto fastidio durante questo campionato. Con me qui oggi non ci sarà Luigi a registrare, sarà presente ovviamente dalla prossima puntata, ma vi spoilerò che il suo contributo in questa puntata comunque ci sarà, insieme a quello di tanti amici ascoltatori che abbiamo interpellato per dare dei giudizi taglienti su questa nuova stagione. Nuova stagione che parte, insomma, non con le migliori premesse per il Napoli, anche perché, insomma, non è mistero che l'anno scorso non sono stati raggiunti gli obiettivi che erano stati comunque messi sul tavolo nel momento in cui è iniziata la stagione. Stagione che ha visto, insomma, un velocissimo, direi, declino sotto la gestione Ancelotti, che si è salvato solo per le prestazioni in Champions League, ma che non sono bastate appunto a salvargli la panchina. Panchina che è stata, insomma, presa da Gattuso, e che con certo qualche difficoltà nel periodo iniziale ha comunque preso per mano questa squadra, l'ha trascinata alla vittoria della Coppa Italia, che sicuramente, insomma, arrivata a quel punto della stagione, post lockdown, il trofeo o comunque l'obiettivo che era più facilmente raggiungibile. Lo stesso mister Gattuso comunque non ha fatto certamente mistero della delusione proveniente dalla mancata qualificazione in Champions League contro un Barcellona, e sembra strano dirlo, però effettivamente, insomma, quello resta uno dei rammarici della scorsa stagione, perché il Barcellona certamente non era nella miglior forma, non era nella miglior condizione, lo ha dimostrato poi successivamente il Bayern Monaco contro di noi, e il Napoli ha dimostrato ancora una volta tutti i limiti caratteriali in quella partita, sciogliendo come neve al sole sotto gli attacchi di Messi e compagni. Ma entriamo nel vivo di questa puntata, che è diversa dalle solite puntate, non fosse altro che qui con me non c'è Luigi ad interagire, ma che vi preannuncio che a breve ascolterete in una nota audio, perché c'è il suo intervento, ma c'è anche l'intervento di tanti amici e ascoltatori abituali di Pallonetto Podcast che abbiamo contattato attraverso i nostri canali social, che vi ricordo essere Instagram e Facebook, a cui abbiamo posto delle domande in modo, insomma, da poter interagire con voi e cercare di capire quelle che sono più o meno le ambizioni di questo Napoli, diciamo delineare una sorta di quadro di quella che sarà la stagione che ci attende. Bando alle ciance, quindi la prima domanda l'abbiamo posta a Luigi e Marco, ed è: la stagione alle porte, qual è la griglia di partenza secondo te?
Allora, prima di tutto voglio salutare tutti i ragazzi di Pallonetto Podcast che ci continueranno a seguire anche nonostante questo stop causato dal Covid. E come c'è stato questo stop per il Covid nelle vite di tutti, c'è stato anche per questo campionato. E l'inizio di questo campionato, con questa griglia di possibili vincitori e piazzati, secondo me è una delle cose più variabili. Molte persone dicono Inter sopra la Juve, Juve alla pari con l'Inter e altre squadre. Secondo me sarà tutto molto molto da decidere, però vedo comunque più avanti Inter e Juve rispetto ad altri concorrenti come Lazio, Napoli, Roma e Atalanta.
Luigi, invece, secondo te chi sarà a retrocedere in questa stagione?
Io devo dire la verità, spero che finalmente ci possiamo togliere davanti squadre molto molto, diciamo, fastidiose anche per il campionato italiano come il Genoa, che sono 20 anni che sta facendo questi giochetti di false plusvalenze, tutte queste cose qua. Queste squadre così sono semplicemente un danno per il campionato di calcio, e fare gli giuci con le grandi squadre, non lo so, La vedo comunque una scorrettezza per il campionato, abbassa sempre di più il livello. Non sono squadre competitive, non sono squadre che danno nulla, non sono squadre che vogliono crescere. Quindi, secondo me, sono squadre che potrebbero tranquillamente andare in B.
Luigi, come al solito, dispensa tanti giudizi taglienti, però devo dire che questa volta sono molto d'accordo con lui sul fatto che il Genoa rischia veramente tanto se non comunque migliora decisamente la squadra e credo che un'altra squadra che a sorpresa potrà rientrare nella lotta per la retrocessione è l'Udinese, che se dovesse vendere De Paul vedo veramente navigare in cattive acque, molto più forse del Benevento che l'anno scorso ha stravinto il campionato e che si presenta a questo con sicuramente maggiore esperienza derivante dalla precedente annata in Serie A e soprattutto con un presidente che ha delle ambizioni forti e che ha dimostrato già in passato comunque di non voler solo comparire in Serie A. Dopodiché il Crotone, insomma, ha esperienza anche lui in Serie A, però non credo possa salvarsi agevolmente, così come lo Spezia, credo che rientreranno a pieno titolo nella lotta per la retrocessione e credo che sono le due candidate principali a scendere in Serie B e appunto come terza candidata io metterei una tra Genoa e Udinese. Marco, invece tu che ne pensi?
Allora, avrò poca fantasia, ma la mia griglia di partenza somiglia un po' a quella d'arrivo della scorsa stagione. Sarà che secondo me il calciomercato non ha spostato troppo gli equilibri. Quindi nell'ordine Juve, Inter, Lazio, Atalanta. E quinto, sesto e settimo posto, sicuramente Napoli, Milan e Roma, ma non saprei dire l'ordine, sinceramente. Spero il Napoli nella posizione più alta possibile. E nemmeno mi pare che la situazione sia troppo diversa nella retrocessione, perché le tre promosse mi sembrano sinceramente fuori dal livello di competitività delle altre in quella zona. Quindi direi che Spezia, Crotone e Benevento mi sembrano le più indiziate per la retrocessione.
Per quanto riguarda le prime 6 in classifica, sono sostanzialmente d'accordo con Marco, anche se essendo un inguaribile ottimista, direi che il Napoli può tranquillamente aspirare almeno alla terza posizione, perché credo che a livello d'organico né la Lazio né l'Atalanta siano superiori al Napoli, soprattutto perché la Lazio avrà in più l'impegno Champions League che l'anno scorso non ha avuto. Aveva insomma l'Europa League, ma l'ha snobbata alla grande. E anche l'Atalanta credo che sarà comunque difficile per loro, nonostante i tanti acquisti, confermare le ottime cose fatte l'anno scorso. Certamente in campionato può farlo, penso sarà molto più difficile farlo in Champions League. E quindi credo insomma che il Napoli potrà rientrare a pieno titolo nella lotta tra le prime quattro. Dalla quale vedo allontanarsi invece la Roma, che con la dipartita di Dzeko e l'acquisto di Milik credo perda molto. E soprattutto, insomma, il Milan potrà invece ambire sicuramente a qualcosa di più, quindi entrare anche lei a pieno titolo nella lotta Champions League, secondo me, comunque non andrà oltre la sesta posizione. Abbiamo quindi chiesto ad Enzo, a valle di questa stagione deludente, quale sarà l'obiettivo reale del Napoli e se secondo lui sarà una stagione di transizione, di rinascita, di ridimensionamento o di ritorno alle abituali posizioni.
Beh, penso che gli episodi, che hanno caratterizzato l'ultima stagione, che è a dir poco fuori dal comune, abbiano forse un po' nascosto, una problematica che ormai da un po' di tempo è latente nella squadra partenopea, ovvero un vero e proprio cambio generazionale affrontato senza una valida e pertinente strategia rifondatrice. Troppe volte ci si è affidato all'individuale acquisto di turno, la promessa di turno, senza una campagna acquisti oculata che mirasse ad un obiettivo preciso, e facendo spesso rimpiangere quella che è stata l'ultima vera rivoluzionaria e poi gloriosa, possiamo dire, campagna acquisti siglata a Benitez e Bigon. Beh, la fiducia conquistata da Gattuso sembra lasciar sperare una lunga e salda intesa. Speriamo che si dimostri al più presto vincente, però secondo me bisogna ancora aspettare un pochino, aspettare che questo nuovo Napoli prenda forma, che trovi i giusti equilibri, che trovi la sua nuova identità senza lasciarsi alle spalle, cioè lasciandosi alle spalle paragoni ingombranti e inconcludenti del passato. Quindi bisogna avere pazienza. e tanta tanta fede. Forza Napoli sempre.
Enzo mi sembra sostanzialmente in disaccordo con quanto ho detto prima, mi sembra leggermente più cauto rispetto a quanto lo sono stato io, è ovviamente una posizione comprensibile e penso ampiamente condivisa all'interno della tifoseria partenopea, perché ovviamente dopo una stagione così deludente ripartire subito alla grande è comunque complicato. Ma allora cosa manca al Napoli? Cosa dobbiamo andare a prendere sul mercato? E invece qual è stato l'acquisto che è piaciuto di più? Lo abbiamo chiesto a Luca.
L'acquisto più significativo è sicuramente Osimhen, anche diciamo dal punto di vista delle aspettative, anche se non possiamo di certo dire nulla e finché appunto non vediamo. Ha un grande potenziale, però dovremmo vedere un po' cosa ci dice il campo. Dal punto di vista, insomma, del mercato, mi sento di dire che la grande mancanza è un centrocampista, insomma, con la dipartita di Allan non abbiamo in verità ricoperto il suo ruolo, anche che, e poi abbiamo visto, insomma, alcune criticità con un centrocampo abbastanza fluido con Fabian Ruiz e Zielinski. Anche se Demme, insomma, in qualche modo può colmare questo gap, secondo me abbiamo bisogno di un centrocampista, insomma, di sostanza, che al momento non abbiamo.
Sono sostanzialmente d'accordo con Luca e d'altronde credo che sia una delle critiche che è stata mossa con più veemenza contro Giuntoli durante questo mercato, proprio la mancanza di anche interesse verso un giocatore di rottura e che possa essere un grande recuperatore di palloni come lo era stato Allan al Napoli. E devo dire che secondo me un profilo ideale sarebbe per esempio quello di Bakayoko, che vedo molto indicato in questo, diciamo, doppio modulo che vorrebbe sperimentare Gattuso, quindi il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e credo possa tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli, sia quello di mezzala che quello di scudo davanti alla difesa. È un giocatore con i piedi abbastanza educati, ma soprattutto che ha una struttura fisica importante e che può essere sicuramente di aiuto soprattutto in fase di copertura per il Napoli. Mentre sono ovviamente d'accordo con l'acquisto di Osimhen, anche perché credo ci sia poco da discutere. Petagna è arrivato un po' sotto traccia ed è arrivato a gennaio, così come Ramani, quindi seppure credo che entrambi daranno il loro fondamentale apporto alla causa partenopea, è certamente Osimhen il giocatore sulla quale ricadono la maggioranza delle aspettative dei partenopei. E allora abbiamo chiesto a Mirko e Giancarlo quali saranno o quale sarà il giocatore o i giocatori che renderanno al meglio con la maglia azzurra quest'anno.
Allora, secondo il mio parere, contando che comunque il Napoli è una squadra abbastanza giovane per media età, sicuramente ci saranno riconferme. Io credo che il Di Lorenzo farà un altro ottimo campionato, così come lo stesso Insigne, che con Gattuso ha ritrovato nuova linfa, e sicuramente con la spinta stesso dello stesso tecnico potrà fare un altro ottimo campionato. Poi non dimentichiamoci che quest'anno finalmente si verranno disputati gli europei, quindi ogni calciatore da parte sua metterà grinta e cuore per guadagnarsi una maglia in nazionale, e il Napoli ha parecchi giocatori che andranno e con l'Italia e con qualche altra nazione a partecipare ai giochi europei di calcio quest'anno. Quindi sicuramente credo che, come ho detto, Insigne e Di Lorenzo saranno due riconferme. Faccio una puntata su Osimhen, proprio perché comunque è giovane, poi rimettersi in mostra, l'occasione di giocare in un grande club e giocare l'Europa League, e anche in Petagna, che lo vedo molto motivato a Napoli, può essere un ottimo rincalzo. Poi c'è Mertens, che comunque sono 4-5 anni che gioca un calcio ad alto livello, nonostante l'età non sembra si faccia sentire, e poi gli ha sposato il progetto Napoli a vita, quindi è un leader, un trascinatore. Spero in una rinascita di Koulibaly, qualora rimanesse a Napoli, e che ritorna ai suoi livelli, diciamo, all'epoca di Sarri. E penso siano questi i giocatori che possono esplodere. Occhio anche a Ramani, che è un altro acquisto che ha fatto molto bene a Verona e potrebbe, diciamo, trovare i suoi spazi. E poi a me chi piace a centrocampo è Elmas, che ha fatto delle buone cose sia con Ancelotti che con Gattuso, e se trovasse un po' di spazio in più, secondo me sarà anche una rivelazione.
Mirko ha fatto tanti nomi, tutti molto condivisibili, ma io evidenzierei, diciamo, tre di quelli che ha fatto. Insigne, che credo che quest'anno disputerà la miglior stagione finora con la maglia del Napoli. L'ho detto, gli sto tirando i piedi, me ne prendo la responsabilità, ma credo che in vista dell'Europeo e con una stagione nella quale Gattuso lo ha veramente caricato a palla, credo che sarà veramente l'uomo in più del Napoli. Detto questo, a centrocampo punto il mio penny su Elmas, che esploderà, credo esploderà definitivamente quest'anno. È molto giovane, ma ha già oltre 100 presenze tra i professionisti e quindi potrebbe essere arrivato il momento di esplodere definitivamente. E devo dire che concordo anche con Ramani in difesa, che con tanta personalità è andato a prendersi il numero 33 di Albiol e credo possa essere colui il quale rimpiazzerà il professore o almeno il vuoto lasciato dal giocatore spagnolo. Ovviamente non in un primo momento, poiché Albiol comunque guidava la difesa in maniera magistrale anche dall'alto della sua decennale esperienza, e ovviamente non possiamo pretendere lo stesso da Ramani da subito, ma credo che è uno di quei giocatori che riesce a leggere bene la partita. Ho avuto modo comunque l'anno scorso di vedere più di qualche partita del Verona, quindi credo che dimostrerà il suo valore qui a Napoli. Giancarlo, invece, secondo te?
Un saluto agli amici di Pallonetto Podcast e a Mimmo e Luigi. Allora, per quanto riguarda chi potrà far meglio nel Napoli, spero che possa esserlo ovviamente l'acquisto di punta di quest'anno, Osimhen, anche se sono molto dubbioso di quello che può essere la sua bravura o comunque la sua tecnica nel confronto con le difese italiane, che sappiamo essere molto fisiche. Ma allo stesso tempo ripongo una piccola speranza anche su Lozano, perché era stato un acquisto che l'anno scorso mi aveva esaltato, ma poi si è rivelato essere un po' inutile, anche per quelle che sono state le scelte tattiche, ma spero che avendo un po' di tempo a disposizione, minutaggio e occasione, potrà dimostrare di essere un giocatore forte che può servire al Napoli e può spaccare le partite quando è necessario. Ciao a tutti!
E speriamo davvero tutti che Osimhen e Lozano mostrino tutto il loro potenziale durante il corso di questa stagione e degli anni futuri in maglia azzurra. Ovviamente sono due asset fondamentali, diciamo anche dal lato economico, per le ingenti somme spese su di loro, e quindi speriamo che rendano al meglio. Detto questo, e che ci portano ovviamente tante vittorie. Detto questo, abbiamo quindi chiesto in generale qual è stata la squadra che si è migliorata di più. A questa domanda ci risponde Nicola.
Credo che il prossimo anno le candidate alla vittoria del campionato siano Juventus, Inter e Napoli, e nell'ordine diametralmente opposto con quelle ho dette, perché il Napoli rispetto all'anno scorso ha un divario rispetto a Inter e Juventus molto più sottile, che deriva non dalla campagna acquisti che ha condotto, ma dalla solidità e perseveranza con cui sta mandando avanti il progetto tecnico di Gattuso e con cui sta gestendo il cambio ciclo dei giocatori, essenziale per il miglioramento di una squadra competitiva. Mentre invece l'Inter sta ancora gestendo dei problemi strutturali che ruotano intorno alla gestione del suo allenatore, e la Juventus si trova con un enorme punto interrogativo rispetto a Pirlo.
Nicola mi sembra particolarmente ottimista in questa sua visione, ma devo dire che comunque non è molto lontana da quella che ho descritto io in precedenza. Quindi tutto sommato anche Nicola si dimostra essere un grande ottimista come me. A mio parere invece la squadra che si è migliorata di più è il Milan, che ha fatto un ottimo mercato andando a puntellare quelle zone di campo dove era scoperta o comunque era poco assortita, per esempio insomma nella regia, dove ha inserito l'ottimo Tonali e affiancandolo a Bennacer, che mi sembrano essere comunque un'ottima coppia di registi. Ha comprato anche Diaz, che sembra essere comunque un ottimo prospetto, molto giovane, e che può giocare in tutti e tre i ruoli dietro la prima punta, andando quindi comunque a completare numericamente quel reparto. Credo gli manca ancora qualcosa, soprattutto diciamo in difesa, ma mi sembra essere comunque molto migliorato il Milan rispetto all'anno scorso, quindi credo possa essere in realtà la variabile di questo campionato. Siamo arrivati in chiusura quindi di questa puntata di Pallonetto Podcast. questa volta non ci saranno i minuti di recupero perché appunto il calcio ancora deve iniziare, siamo ancora a bocce ferme. Io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato e ci risentiamo dopo questa prima giornata. Forza Napoli sempre!